detto ieri, sia pure in maniera discretamente superficiale, il senso del tema di questo corso di esercizi, riferito ad un testo biblico nel canone del Primo Testamento, il libro di Coelet, che però vogliamo apprezzare, se ci riusciamo, come una sorta di dono, qualcosa che questo libro ci dona, ci dà. Un dono non come tanti che magari si ricevono quando qualche parrocchiano, tornando da qualche santuario, ci porta un ricordo che non sappiamo poi dove collocare, una volta collocato lo trascuriamo. Partiamo da questo fatto per poter apprezzare questo libro come messaggio che ci viene donato. Siamo in presenza di uno dei libri che non si lasciano agevolmente addomesticare. Mentre possiamo a volte tentare di attutire la forza d'urto originaria. È un libro esigente e chiede di porsi in un ascolto sintonico con la forza originaria del Dio che parla a noi anche attraverso questo libro. E lo fa, questa volta, Dio, con una voce umanissima. Anzi, la voce di Dio nel libro di Coelet è talmente umana che è facile pensarla la voce di un saggio molto vissuto, pieno di esperienze, al punto che saremmo tentati di non credere che un libro così esprima davvero una parola di Dio. Sant'Agostino, soprattutto nel De Trinitate, ha più volte ribadito che Dio ha parlato e ci parla con il linguaggio degli uomini, perché solo così è in grado di cercarci e di trovarci. Sono i due verbi fondamentali del De Trinitate: cercare, trovare, e quando Dio ha trovato, cercarti ancora, dice in quell'opera. Dio ci parla il linguaggio degli uomini. Non può usarne uno diverso, altrimenti non lo capiremmo. Però Dio parla il linguaggio degli uomini da par suo, divinamente. E proprio questa sua condiscendenza nel servirsi di un linguaggio umano è già una traccia sicura che ci conduce e ci fa andare incontro a Lui. Dunque questo è un punto che dobbiamo tenere sempre presente. È un linguaggio umanissimo quello che sentiamo in questo libro. Ed è però un linguaggio che Dio parla. E allora qual è l'obiettivo di oggi? Nei due incontri che faremo, a cominciare da questo, è semplicemente di proporre una presentazione di questo testo molto più accurata di quella condotta brevemente ieri, che ci mette in una lunghezza d'onda sulle tematiche più rilevanti del libro di Coelet. E siccome nel tema dato a questo corso di esercizi si parlava di dono e si faceva coincidere questo dono con una piccola bussola che vedremo sul finire dell'incontro del pomeriggio, bussola che ci aiuta a regolarci nei tempi, che sono precari ma sono gratuiti. Cominceremo proprio da qui, dal tempo. Noi lo vedremo il capitolo terzo sul tempo in uno dei prossimi giorni, adesso lo tocchiamo semplicemente. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Dovrebbe tradursi così: c'è un tempo per generare e un tempo per morire. C'è un tempo per dare vita e un tempo per sentirsela sottrarre, questa vita. Il libro di Coelet, ed è questo uno dei suoi aspetti più significativi, ci dice tante volte qualcosa di più di quello che percepiamo in modo immediato. E quindi leggere questa sorta di cantilena sul tempo, come vedremo, è leggere qualcosa di molto più profondo di quello che più o meno ironicamente percepiamo. Però proprio questo suo modo di esprimersi, che è un modo molto brillante, può anche correre il rischio che noi lo sentiamo superficialmente, che non abbiamo cioè la pazienza di indagarlo. Ma se si cerca di sondarlo un po' di più, si vede come l'antropologia e la teologia stanno in un profondo equilibrio e si richiamano vicendevolmente. Certo, dobbiamo fare i conti che sul libro di Coelet è stato detto di tutto e di più. A cominciare, perché questo riguarda anche il tempo, dalla celebre espressione che sta all'inizio di questo libro, Coelet 1, 2, capitolo 1, verso 2, Coelet 12, versetto 8, Vanitas vanitatum, omnia vanitas. E non solo questa espressione così conosciuta, così brillante, a volte rischia di essere lasciata nella sua espressione superficiale, ma spesso si è ancora condizionati da una interpretazione che parte da Gerolamo, secolo IV, e che dopo 1000 anni arriva fino a quel meraviglioso manuale di spiritualità che noi conosciamo sotto il nome di Imitazione di Cristo. Questo libretto prezioso si colloca alla fine della teologia scolastica. Uno dei protagonisti è il santo che ricordiamo oggi. Anzi, l'imitazione di Cristo intende reagire all'eccessivo intellettualismo della scolastica, soprattutto quella che va verso il momento più tardo. E allora il Coelet, partendo dalla traduzione di Gerolamo, vanità delle vanità, il Coelet nella Imitazione di Cristo è presentato come un libro ascetico che dovrebbe educarci al contentus mondi, al disprezzo del mondo. Infatti l'Imitazione di Cristo si apre così: tutto è vanità, tranne amare Dio e prestare servizio a Lui. Questa impostazione così remota nel tempo è una impostazione che è durata e che continua a durare. Siccome tutto è vanità, dobbiamo considerare il mondo come qualche cosa da disprezzare, quindi indirizzare le nostre energie alle cose assolutamente spirituali. C'è però da dire che una interpretazione come questa non è più condivisibile. Anzi, pur rispettandone in certi contesti la sua autorevolezza, è tuttavia una interpretazione che, se data univocamente come interpretazione di Coelet, è una interpretazione che non regge più. Con questo non voglio dire che siano stati sciocchi quanti hanno sostenuto questa interpretazione. Un libro che ci insegna a guardare almeno con sospetto il mondo. San Gerolamo non era certamente uno sciocco, e nemmeno l'anonimo autore della Imitazione di Cristo, forse Tommaso da Kempis, lo era. Va riconosciuto che entrambi hanno avuto una grande intuizione. Però non l'hanno saputa gestire in modo appropriato. Perché? Ed è questo l'aspetto su cui oggi si insiste e sul quale insisteremo. Perché non si è compreso che il libro di Coelet è un libro iniziatico. Con questo intendo dire che iniziatici sono tutti i libri sapienziali, per un motivo molto semplice: che alla sapienza bisogna arrivare, e quindi abbiamo bisogno di essere iniziati sulla strada che ci fa arrivare alla sapienza. Perché? Perché tutti nasciamo sprovveduti, tutti. Tutti quanti siamo assolutamente docibili. Tutti quanti necessitiamo di ricevere un insegnamento di sapienza, qualora lo vogliamo accettare. Dunque ci insegnerà ad una intelligenza del mondo, delle cose mondane, della vita nel mondo, della relazione con le cose del mondo. Ma ci insegnerà iniziandoci alla sapienza. È interessante sapere che Gerolamo cominciò a tradurre e commentare e a commentare Coelet perché le sue monache di Betlemme, quelle che curava, assisteva, nobil donne romane che avevano abbracciato la vita ascetica, non ne capivano molto di questo libro. E allora si rivolgevano al loro maestro, autorevole, per avere delle spiegazioni. E proprio con questo scopo Gerolamo si occupò per 3 volte di questo libro. Il commento di Gerolamo è un commento molto esigente, dove corregge alcune interpretazioni e le porta gradualmente, a suo dire, alla interpretazione più corretta. Ma quel che conta è che Gerolamo, proprio per essere fedele traduttore dall'ebraico al latino di Coelet, amava consultarsi con un suo amico rabbino e chiedergli spiegazioni su qualche termine ebraico che faticava a capire. Così egli giunse, Gerolamo giunse, come già accadeva nella tradizione ebraica, per i libri attribuiti a Re Salomone, ad una intuizione. Il Coelet va associato al libro dei Proverbi e al libro del Cantico dei Cantici. Sono per Gerolamo libri utili, tutti e tre. Formano infatti una trilogia. E in questa trilogia Coelet era l'anello intermedio di questo cammino verso la sapienza. Perché questo cammino cominciava con le sentenze dei Proverbi? Riguardavano i primissimi rudimenti della sapienza? Insegnavano queste sentenze dei Proverbi, e insegnano ancora, a distinguere il bene dal male, e insegnavano al lettore ad aderire con coraggio alla via del bene. La strada che porta alla sapienza proseguiva con il Coelet, che fungeva come un insegnamento specializzato, un insegnamento di scuola superiore, che consentiva di arrivare alla tappa finale della iniziazione rappresentata dal Cantico dei Cantici, che rappresentava il culmine, la perfezione spirituale. Siamo alla mistica del secolo d'oro, la mistica spagnola, alla funzione del Cantico dei Cantici. Questo schema è molto bello, è molto interessante. Comincia a diffondersi nell'ambito cristiano con Gerolamo, e quindi questo schema ha alimentato un training sapienziale nell'ambito della tradizione cristiana, ma prima già nell'ambito della tradizione ebraica. Certo, come dicevo, ha molto aiutato, e può aiutare chi vuole seguirla, ma va un po' corretta oggi. Direi che spesso questa interpretazione è contenutisticamente criticabile e criticata oggi, anche se l'orientamento di fondo viene mantenuto e apprezzato, perché, come torno a dire, il Coelet apre lo sguardo ad una verità più profonda, ad una verità anche un po' dura, non facile da accogliere, che talvolta può anche scandalizzare. E allora è proprio per questo che bisogna lasciarci iniziare da questo testo, a prescindere dal fatto che veniva considerato l'anello intermedio della trilogia sapienziale. E allora a questo riguardo vorrei fare un esempio. E l'esempio è quello che ho già richiamato. C'è un tempo per ogni cosa. Siamo al capitolo terzo, i primi 8 versetti. Troviamo, dopo questa espressione iniziale, c'è un tempo per ogni cosa, 14 coppie di tempi contrapposti. È la famosa polarità di Coelet, due poli. Quando la si guarda o la si legge, si è in presenza di un elenco, di una lista di tempi, che evidentemente non vuole essere esaustiva. Sono 14 coppie esemplificative, e forse sono 14 perché il numero 14 indica che siamo in presenza anche di un gioco numerico. 14 coppie equivalgono a 28 tempi, e il numero 28 si ottiene moltiplicando 7 per 4. Nelle allusioni numeriche, che piacevano molto agli antichi, il 7 dice pienezza, come sappiamo, dice pace, e il 4 dice riferimento alla totalità del mondo. I 4 venti, o i 4 punti cardinali, quelli che formano la bussola. E allora, il poema dei tempi, di queste 14 coppie di tempi contrapposti, è un poema molto antropologico. Adesso cominciamo ad avvicinarci a quello che è verosimilmente il senso più vero di questo libro. È un poema molto antropologico, dedicato alla pienezza di senso del tempo umano. Però subito dopo, sempre nel capitolo 3, a partire dal versetto 9 fino al versetto 15, subito dopo siamo in presenza di un commento. E questo commento rappresenta un poema teologico. Dunque anche qui c'è una polarità. L'uomo e Dio. Si parla del tempo dell'uomo e lo si commenta dal punto di vista di Dio. Si tratta di capire quindi che cosa vogliono dire questi tempi umani secondo il punto di vista di Dio. Ecco dove vuole iniziarci. Possiamo, sembra essere questo l'obiettivo del capitolo terzo che abbiamo preso ad esempio, possiamo domandarci: sono forse tutti questi tempi occasioni che dobbiamo procurarci noi? Situazioni che dovremmo fabbricarci in qualche maniera con le nostre mani? Di volta in volta magari spingendo verso la soluzione più opportuna o più opportunistica? Il commento dice che Dio ribalta completamente questo tipo di logica. Un tipo di logica opportunistica, cioè eccessivamente antropocentrica. E quindi il commento che dal verso 9 arriva al verso 15, il commento delle coppie contrapposte di tempo, riconduce il nostro sguardo alla misteriosa mano di Dio. Ecco l'iniziazione di Coelet. Dimensione antropologica, a volte anche antropocentrica, che viene corretta o arricchita dalla visione teologica o dalla mano di Dio che ha fatto e che dona, dice spesso il Coelet. allora, tra gli aspetti più affascinanti di questo autore, e dunque del suo libro, c'è la penetrazione degli aspetti ordinari della vita nostra. A volte sono aspetti apparentemente banali della nostra esperienza. E quindi tra gli aspetti più affascinanti c'è la constatazione che a questo autore non sfugge niente della nostra umanità, che viene percepita nel suo spessore, ma anche nella sua contraddittorietà. E quindi questa penetrazione degli aspetti ordinari della nostra vita è evidentemente poi posta sotto lo sguardo di una intelligenza teologica e anche teologale. E allora anche in questo poema dei tempi l'autore riesce a combinare in modo veramente mirabile una prospettiva schiettamente antropologica con un'attenzione schiettamente teocentrica o teologale. Noi poi dettaglieremo questo contenuto quando sarà il momento. Questo allora ci pone di nuovo distanti da una interpretazione consueta del libro di Coelho. Perché, contrariamente a quello che si diceva, Dio così come appare in questo libro non è per niente un Dio lontano, distante, assente, freddo, impersonale, come spesso e volentieri capita di leggere in tanti commenti che oggi vengono custoditi come testimonianza di una interpretazione trascorsa. Dio anche per Coelho non è lontano, non è distante, non è algido, non è impersonale. Coelho presenta a proposito di Dio una spiccatissima consapevolezza della trascendenza di Dio, questo è vero, ma è una trascendenza che per l'autore viene a tal punto sperimentata da riconoscere la sua presenza nel più elementare e universale quotidiano. Ad esempio, questo capita quando ripetutamente constata che mangiare e bere è dono di Dio. Questo diventa un punto focale che dimostra come la prospettiva antropocentrica e l'attenzione teologale non stanno affatto in contraddizione. Del resto, che mangiare e bere sia dono di Dio, come si esprime il Coelho, è un'affermazione che subito ci rimanda ad una frase di Paolo, sia che mangiamo, sia che beviamo. Questo è un punto focale, se si vuole davvero capire l'insegnamento suggestivo, ammirabile, di questo libro. Questo perché Dio e l'uomo hanno un loro ripetuto, ordinario e quotidiano appuntamento. E allora, essendo un figlio di Israele, Coelho, si dimostra critico nei confronti della mentalità greca. Questo è opportuno ricordarlo non per erudizione, ma perché quest'uomo, di cui non conosciamo il nome, vive ed è attivo nel momento in cui l'ellenismo con uno dei diadochi di Alessandro Magno, Tolomeo, occupa la Palestina. Infatti, si dimostra critico nei confronti di quella mentalità greca ormai già entrato nel contesto della cultura israelitica. E questo fa correre il rischio di una banalizzazione della divinità, o anche il rischio di confondere Dio con il mondo. Se si nota questa dimensione critica nei confronti di una comprensione di Dio tipica del contesto della concezione ellenistica, che poteva produrre anche una visione panteista di Dio, possiamo collocare questo libro, il nostro, e quindi il suo autore, fra gli anni 250-220 avanti Cristo. Siamo dunque all'inizio, comunque entro la prima metà del secolo III avanti Cristo. E in questo periodo la mentalità greca si fa sentire molto in Israele. E allora su questo punto, il confronto con la mentalità, la cultura del tempo, da bravo figlio di Israele, Coelet si dimostra granitico, molto forte. Dio non è il mondo, dice, anzi, è superiore al mondo, è superiore a tutto, è creatore di tutto. La percezione della sua trascendenza, dunque, è straordinariamente acuta nel Coelet, al punto da far ripetere spesso che di fronte a Dio si deve aver timore. Ma dire così, aver timore di fronte a Dio, significa non semplicemente o non affatto sentirsi misteriosamente soggiogati. Dal momento che in primo luogo rispetto a Dio, dice Coelet, bisogna riconoscersi intimamente gratificati. È un timore che ci porta alla percezione profonda, intima, che Dio ci dona, ci gratifica. Purtroppo non sappiamo chi sia stato questo Coelet. E c'è un piccolo enigma persino in questa parola, Coelet. Perché non si tratta di un nome proprio. Coelet è un nome di funzione, che significa grosso modo uomo dell'assemblea. L'assemblea nella lingua greca, poi latina, ecclesia, è termine che traduce kal, che significa appunto assemblea in ebraico, o riunirsi in assemblea. E da questo verbo viene coelet, l'uomo dell'assemblea, è l'uomo che ha una funzione nell'assemblea. Però ecco un altro piccolo disturbo. È un personaggio che si copre sotto il nome femminile. Coelet è femminile nella lingua ebraica. E quindi ci sono alcuni commenti scritti da autori che vorrebbero vedere sotto questo nome la funzione svolta da una donna, la predicatrice. Verosimilmente, siccome è un nome di funzione, indica la cosa che fa, nell'assemblea? Possiamo pensarlo, e oggi si ritiene così, che quest'uomo fosse un maestro di sapienza. Come ci viene detto alla fine del libro di Coelet, capitolo 12, versetti 9 e seguenti. E questo maestro, oltre a istruire i pupilli dell'alta borghesia di Gerusalemme, nella scuola del Tempio, verosimilmente andava anche in giro e teneva conferenze di carattere più divulgativo, destinate al popolo. Per questo è molto attento agli aspetti minuti, semplici, quotidiani della vita della gente. È un uomo, quindi, che parla, che insegna, che ammaestra, e vuole dare una voce alta e sonante ai pensieri che stavano nel cuore della gente comune. Pensieri che spesso non si aveva il coraggio di esplicitare fino in fondo. E poi, di fronte a questi pensieri, porre la parola di Dio. Che cosa Dio dice in merito a queste situazioni umane, quotidiane, davanti alle quali nessuno di noi può sfuggire. La cosa però sulla quale adesso ci soffermiamo, dopo aver fatto questa breve carrellata su alcuni aspetti, è quella rappresentata dall'inizio del libro di Coele, il primo capitolo al versetto 1. Parole di Coele, iniziano così molti testi biblici, anche dei profeti. Parole di Coele, figlio di David, re a Gerusalemme. Si è pensato che l'autore con questo inizio voglia identificarsi con il figlio per eccellenza di Davide, che è naturalmente Salomone. Anche perché i primi due capitoli di Coele presentano degli aspetti che fanno pensare immediatamente a Salomone. Ad esempio, le grandi imprese di costruzione, Salomone e il Tempio. I grandi amori di Salomone. L'eminente sapienza di cui era dotato Salomone. Al punto che quest'ultimo aspetto, la sapienza, resero Salomone celebre su tutta la terra, a cominciare da quell'episodio che tutti conosciamo, che è raccontato nel primo libro dei Re, al capitolo 3, dal verso 4 al verso 15. Lì Salomone è un ragazzino, ma deve inaugurare il suo regno. E allora racconta il libro biblico, primo re, che Salomone va al santuario di Gabaon, dove si trova questo santuario di Gabaon, a pochissima distanza da Gerusalemme. E lì, al santuario di Gabaon, fa quello che oggi diremmo il suo ritiro spirituale, durante il quale riceve da Dio, nel corso di una notte, una parola. È una parola che sta in un sogno di Salomone. Ed è un sogno che viene chiamato di incubazione. Chi è stato a Epidauro a visitare il tempio del Dio che curava avrà sentito, visitandolo, oltre al teatro, che c'era un locale dove si faceva la incubazione. Gli ammalati o coloro che avevano bisogno di incontrare la divinità venivano portati in questo luogo e lì di notte pensavano che il Dio intervenisse, si mostrasse. La descrizione di questo momento di ritiro spirituale di Salomone segue lo schema del sogno di incubazione. Infatti, puntualmente, Dio appare in sogno a Salomone e gli fa la celebre domanda: chiedimi ciò che ti devo donare. Salomone, sempre in sogno, gli risponde: dammi un cuore docile, un cuore attento alla verità. E la docilità alla verità è proporzionale alla qualità di attenzione alla verità. Questa è, come vedremo tra poco, la maschera che indossa Coelet. È la maschera del re Salomone. Ma la maschera di uno che, fingendosi quel che non è, di fatto, vuole ricordare al lettore che per seguirlo e per comprenderlo si richiede un cuore attento, attento alla verità. Ma essere attenti alla verità è proporzionale alla qualità di attenzione ad una verità che si ritiene certa, sicura. Proprio questa eminenza nella sapienza, questa superiorità che non teme confronti, anzi azzera completamente i confronti, ha indotto a pensare, forse anche giustamente, che quella indossata dall'anonimo autore del libro di Coelet sia la maschera di Salomone. Tuttavia noi smettiamo questa identificazione, parliamo appunto di maschera, di finzione, perché al tempo in cui Coelet visse, 250-220, non c'era un re in Israele, non c'era un re in Giuda, e quindi queste parole iniziali del libro di Coelet sono una semplice messa in scena, così che il nostro libro inizia con una finzione che non ha l'intento di ingannarci, ma ha semplicemente l'intento di richiamare a una attenzione vigile. Colui che parla ha vissuto ciò che dice parlandoci. E allora è una brillante finzione in cui evidentemente alla fine Coelet, finto Salomone, farà una satira. La satira nei confronti di chi ama presentarsi coperti da una maschera regale. Probabilmente attraverso questa maschera l'autore del libro di Coelet vuole essere ironico o satirico non tanto nei confronti dei re di Israele e di Giuda, ma nei confronti del re del suo tempo. E il re del suo tempo è probabilmente Tolomeo Filadelfo, uomo, secondo gli storici del tempo, soprattutto un certo Filargo, uomo descritto con una capacità intellettuale e una capacità imprenditoriale notevolissime. Si deve a questo Tolomeo la fondazione della celeberrima biblioteca di Alessandria, ad esempio. Però, ecco la satira, fu soggetto a un certo punto della sua vita a tanta follia da credersi immortale. Allora, a far uscire Tolomeo da questo suo delirio di onnipotenza, ci pensò un semplice attacco di gotta, che lo ridusse sofferente a letto. E un giorno, poco convalescente, andò alla finestra e vide sulle rive del Nilo, così racconta lo storico, e lo descrive, la sua gente che in quel momento sostava dal lavoro e mangiava e beveva tranquillamente. L'importante Tolomeo a quella vista esclamò, povero me, perché io non potrò mai essere come uno di loro. Ecco la finzione attraverso la quale quest'uomo coele si presenta con una maschera regale che però diventa la maschera del narciso. E naturalmente questa maschera a un certo punto bisogna toglierla. Bisogna in qualche modo eliminarla, così che si evita il delirio di onnipotenza. In chiave psicanalitica questo delirio si chiama di fatto sindrome regale. L'idea della regalità è sempre stata ed è tuttora emotivamente coinvolgente. Nel cuore di tutti c'è un sogno che trova nella figura regale un appiglio, un referente, una maschera disponibile a tutti. In altre parole, la sindrome regale altro non è che narcisismo. E allora la sapienza, una volta che ad essa si arriva, rimuove le coperture, le maschere, le finzioni, quelle che si costruiscono nella quotidianità della vita, quelle che a volte anche da un punto di vista molto terra terra educativo veniva detto quando si sentiva che l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re. Il narcisista si comporta consapevolmente o no, accettando sì l'esistenza degli altri, purché l'esistenza degli altri sia un prolungamento della propria esistenza. Anzi, il narcisista tratta bene gli altri, ma finché rimangono al suo servizio, nella sua ombra. Ma appena escono anche di poco da quel perimetro, non esistono più, non hanno alcun senso. E allora il racconto di Coelet, da buon narcisista, è un racconto che ignora quelli che prima di me su Gerusalemme furono re. Perché comincia da lui la regalità. E comincia da lui mettendosi una maschera che è appunto la maschera del narcisismo. E allora, avviandoci alla conclusione, continueremo nel pomeriggio questo tipo di lettura. Questo libro ha un grande merito e forse questa è l'interpretazione che dobbiamo custodire nei confronti di un testo che sta nella parola di Dio, ma che è esigente, che è difficile. Il merito di non essere solo un libro diagnostico, di momenti cupi, momenti di delusione, forse anche momenti nei quali la vita sembra avere non più valore. Non solo diagnostico, ma è un vero e proprio libro terapeutico. È funzionale al ritrovamento di noi stessi. Ma siccome la sindrome è quella regale, questa è la diagnosi. La terapia sarà quella di portarci a un tempo di ridimensionamento. C'è un tempo di follia, ci può essere. C'è un tempo di disillusione, ma alla fine bisogna arrivare al tempo di ridimensionamento. Se vogliamo ancora utilizzare un linguaggio mutuato dalla psicologia del profondo, il tempo di ridimensionamento diventa tempo di risimbolizzazione. Quando appunto noi attraversiamo una fase di crisi in cui i valori in cui crediamo, i significati abitualmente riconosciuti, non ci dicono più nulla, questo non è insolito. Dobbiamo in qualche modo trovare dei significanti e dei significati nuovi. E questi sono punti di riferimento simbolici ai quali il libro di Coelet ci inizia con certezza. E allora vedremo, partiremo da qui oggi, chiedendoci per Coelet in che cosa consiste il ridimensionamento. Lui che parte da Narciso, fingendo di essere un sovrano, sapiente, potente, da cui dipende tutto. E finisce poi con quella frase amara, sarcastica, ironica, di Tolomeo. Sono così potente, ma non sono come loro, che riescono a godere nella quotidianità momenti di riposo dalla fatica e momenti di gioia. Dunque, ho cercato di sottolineare qui come questo libro torna ad essere oggi un libro che dovrebbe essere meglio conosciuto e soprattutto potrebbe servire nella nostra vita in determinate situazioni che tutti viviamo o abbiamo vissuto a recuperare al di là di forme che poi ci inducono ad un senso di disillusione, di delusione, a trovare un ridimensionamento che rende la nostra vita più serena e più coerente con quello a cui il Signore ci ha chiamato.